la carica dei 101 e 100. I nostri amici a quattro zampe protagonisti. A cura del dottor Emanuele Biscontini.
Bentornati amici ascoltatori, siamo qui alla carica di 101 e 100, con me Emanuele Biscontini c'è il professor Francesco Nardi, stiamo parlando della letteratura e del rapporto fra gli animali e la letteratura. Oggi ci soffermiamo di più sulla letteratura moderna e...
Questa è la seconda di altre 29 puntate.
Sì, perché... sì, poi parleremo pian piano quando arriviamo alla narrativa russa del...
dei primi
del Novecento, che sicuramente...
Interesserà tutti.
No, però secondo me vi sta piacendo, perché voi adesso ci prendete in giro perché diciamo senti questi due, però secondo me vi piace perché il prof è veramente interessante quando parla.
E non a vedersi ovviamente.
No, a vedersi no, però insomma ci sono io, quello che aiuta, quello vuole. Allora, continuiamo il nostro percorso, il nostro viaggio. Siamo intorno alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, in Francia c'è il periodo simbolista, il simbolismo francese, in Italia c'è il decadentismo.
Esatto.
Chi meglio di Baudelaire può darci uno spunto per parlare? E di Baudelaire noi abbiamo scelto una poesia bellissima e anche molto famosa, e è una delle preferite del prof, e che è la poesia Albatros. Io la leggo e poi il prof...
La commenta.
Spesso, per divertirsi, i marinai catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, indolenti compagni di viaggio delle navi in lieve corsa sugli abissi amari. L'hanno appena posato sulla tolda e già il re dell'azzurro, maldestro e vergognoso, pietosamente accanto a sé, strascina come fossero remi le grandi ali bianche. Com'è fiacco e sinistro il viaggiatore alato, e comico e brutto, lui prima così bello. Chi gli mette una pipa sotto il becco, chi imita zoppicando lo storpio che volava. Il poeta è come lui, principe delle nubi, che sta con l'uragano e ride degli arcieri. Esule in terra fra gli scherni, impediscono che cammini le sue ali di gigante.
Beh, io un applauso tanto a te che l'hai letta, ma soprattutto a Baudelaire
che l'ha scritta.
Che l'ha scritta, cioè.
Leggerla.
L'interpretazione rende merito a un'opera, secondo me.
Grazie.
Tu sei molto bravo. E che dire, Manuel ha detto che è una delle mie preferite, perché a inizio del Novecento, caro dottore, devi sapere che tra l'intellettuale e il mondo e la società borghese, positivista, di massa, scoppia una sorta di attrito forte. La società di massa punta a investire su chi produce, quindi capitani d'industria, scienziati. Il ruolo marginale viene affidato all'intellettuale. Quindi poeti maledetti, i famosi poeti maledetti francesi, per ripicca, per scontrarsi, per andare in opposizione contro questo status quo sociale che li vedeva emarginati, scrivono poesie come Spleen di Baudelaire, che è un atto d'accusa clamoroso, ma anche rivendicano il ruolo dell'intellettuale. L'intellettuale appunto è come l'albatro, che la gente comune, che sta a terra, la mediocre gente comune, lo schernisce, lo prende in giro, lo fa diventare un pagliaccio, lui che vola in alto, no? Tra le nubi più alte, insomma, e potrebbe guardare con indifferenza agli uomini. Questo non lo fa. Quando scende viene deriso, gli impediscono di camminare con le sue ali da gigante, perché l'intellettuale, il poeta, è un gigante e non è compreso, e tutta l'amarezza del ruolo dell'intellettuale declassato la troviamo in questa poesia meravigliosa,
che un pochino anche al giorno d'oggi siamo in una società consumistica, una società che...
Esatto, no? Solo che mancano gli intellettuali di peso.
Gli intellettuali di richiamo, direi, però sì, poteva ricordare. E abbiamo detto che in Francia c'è questo periodo simbolista e in Italia c'è il decadentismo.
Sì, che sono la stessa corrente con matrici nazionalistiche diverse, insomma.
Certo. E per quanto riguarda la letteratura italiana, abbiamo scelto una poesia famosissima di un grande, uno dei grandi poeti.
Ti interrompo, guarda che Pascoli per molti anni è stato inteso come il poeta delle scuole elementari, il poeta delle rime facili, della metrica semplice. invece viene riscoperto come un grande poeta decadente, proprio per l'oscuro linguaggio, il riferimento continuo alla morte. Questa poesia è emblematica.
Sì, noi adesso leggiamo e commentiamo La rondine di Giovanni Pascoli. Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero. Cadde tra spini. E l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano. E il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano.
Beh, c'è da dire intanto che oggi, cari amici che state ascoltando, ci sembra una puntata triste, ma in effetti la poesia del Novecento, lettera del Novecento, non può essere allegra.
Comunque è una trasmissione.
No, noi diciamo la rendiamo allegra.
Noi dopo la rendiamo allegra, perché però certo.
Però insomma è impegnata, perché capirete che con due venti.
Potevo farla anche rap, ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra. Però insomma.
Però Pascoli rabbrividerebbe.
Ecco, sì, penso,
no,
più di uno.
Insomma, il Novecento è un'epoca fatta di guerre mondiali, quindi chi scrive poesia ha una sensibilità volta più al negativo che al positivo. In particolare, Pascoli prende spunto da una vicenda autobiografica tragica, che è la morte del padre, e qui con la rondine c'è la comparazione della figura paterna che è stata uccisa e che non potrà più portare il pane a casa, come la rondine che ingiustamente è stata uccisa da qualche cacciatore e non potrà più portare il cibo ai suoi rondinini. Quindi questa presenza della morte che aleggia diventa tragica e anche melanconica, insomma, perché è forzato, no, il paragone tra la rondine e il padre, ma questa poesia fa coppia, se avrete la bontà di leggerla, con un'altra poesia di Pascoli, che è 10 agosto, che cammina proprio in parallelo con la rondine.
Allora, tutti a leggere 10 agosto, io ve la risparmio, però insomma
io ai miei alunni non l'ho risparmiata.
Un po' di musica e torniamo insieme.
Oh, yeah. Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
Bentornati, bentornati amici ascoltatori, siamo qui alla carica di 101 e 100, con me Emanuele Biscontini c'è il professor Francesco Nardi, stiamo parlando della letteratura e del rapporto fra gli animali e la letteratura. Oggi ci soffermiamo di più sulla letteratura moderna. E
questa è la seconda di altre 29 puntate.
Sì, perché... sì, poi parleremo pian piano quando arriviamo alla narrativa russa del...
dei primi
del Novecento, che sicuramente...
interesserà a tutti.
No, però secondo me vi sta piacendo, perché voi adesso ci prendete in giro, perché diciamo, senti questi due, però secondo me vi piace, perché il prof è veramente interessante quando parla. E
non a vedersi, ovviamente.
No, a vedersi no, però insomma ci sono io, quello aiuta. Allora, continuiamo il nostro percorso, il nostro viaggio. Siamo intorno alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, in Francia. C'è il periodo simbolista, il simbolismo francese, in Italia c'è il decadentismo.
Esatto.
Chi meglio di Baudelaire può darci uno spunto per parlare? E di Baudelaire noi abbiamo scelto una poesia bellissima e anche molto famosa, e è una delle preferite del prof, e che è la poesia Albatros. Io la leggo e poi il prof...
La commenta.
Spesso, per divertirsi, i marinai catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, indolenti compagni di viaggio delle navi in lieve corsa sugli abissi amari. L'hanno appena posato sulla tolda e già il re dell'azzurro, maldestro e vergognoso, pietosamente accanto a sé, strascina come fossero remi le grandi ali bianche. Com'è fiacco e sinistro il viaggiatore alato, e comico e brutto, lui prima così bello. Chi gli mette una pipa sotto il becco, chi imita zoppicando lo storpio che volava. Il poeta è come lui, principe delle nubi, che sta con l'uragano e ride degli arcieri, esule in terra fra gli scherni, impediscono che cammini le sue ali di gigante.
Io un applauso tanto a te che l'hai letta, ma soprattutto a Baudelaire.
Io a Baudelaire che l'ha scritta.
Che l'ha scritta, cioè.
Leggerla.
L'interpretazione rende merito a un'opera, secondo me.
Grazie.
Tu sei molto bravo. E, che dire, Manuel ha detto che è una delle mie preferite, perché all'inizio del Novecento, caro dottore, devi sapere che tra l'intellettuale e il mondo e la società borghese positivista di massa scoppia una sorta di attrito forte. La società di massa punta a investire su chi produce, quindi capitani d'industria, scienziati. Il ruolo marginale viene affidato all'intellettuale. Quindi poeti maledetti, i famosi poeti maledetti francesi, per ripicca, per scontrarsi, per andare in opposizione contro questo status quo sociale che li vedeva emarginati, scrivono poesie come Spleen di Baudelaire, che è un atto d'accusa clamoroso, ma anche rivendicano il ruolo dell'intellettuale. L'intellettuale appunto è come l'albatro, che la gente comune, che sta a terra, la mediocre gente comune, lo schernisce, lo prende in giro, lo fa diventare un pagliaccio, lui che vola in alto, no? Tra le nubi più alte, insomma, e potrebbe guardare con indifferenza gli uomini. Questo non lo fa. Quando scende viene deriso, gli impediscono di camminare con le sue ali da gigante, perché l'intellettuale, il poeta, è un gigante e non è compreso, e tutta l'amarezza del ruolo dell'intellettuale declassato la troviamo in questa poesia meravigliosa,
che un pochino anche al giorno d'oggi siamo in una società consumistica, una società che...
Esatto,
no?
Solo che mancano gli intellettuali di peso.
Gli intellettuali di richiamo, direi, però sì, poteva ricordare. E abbiamo detto che in Francia c'è questo periodo simbolista e in Italia c'è il decadentismo.
Sì, che sono la stessa corrente con matrici nazionalistiche diverse, insomma.
Certo. E per quanto riguarda la letteratura italiana, abbiamo scelto una poesia famosissima di un grande, uno dei grandi
poeti. Ti interrompo, guarda che Pascoli per molti anni è stato inteso come il poeta delle scuole elementari, il poeta delle rime facili, della metrica semplice. Invece viene riscoperto come un grande poeta decadente, proprio per l'oscuro linguaggio e il riferimento continuo alla morte. Questa poesia è emblematica.
Sì, noi adesso leggiamo e commentiamo La rondine di Giovanni Pascoli. Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero. Cadde tra spini. E l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano. E il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano.
Beh, c'è da dire intanto che oggi, cari amici che state ascoltandoci, sembra una puntata triste, ma in effetti la poesia del Novecento, lettera del Novecento, non può essere.
Vabbè, comunque è una trasmissione.
No, noi diciamo la rendiamo allegra.
Noi dopo la rendiamo allegra, perché però certo.
Però insomma è impegnato, perché capirete che con due venti.
Potevo farla anche rap, ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra. Però insomma.
Però Pascoli rabbrividerebbe.
Ecco, sì, penso.
No,
più di uno.
Insomma, il Novecento è un'epoca fatta di guerre mondiali, quindi chi scrive poesia ha una sensibilità volta più al negativo che al positivo. In particolare, Pascoli prende spunto da una vicenda autobiografica tragica, che è la morte del padre, e qui con la rondine c'è la comparazione della figura paterna che è stata uccisa e che non potrà più portare il pane a casa, come la rondine che ingiustamente è stata uccisa da qualche cacciatore e non potrà più portare il cibo ai suoi rondinini. Quindi questa presenza della morte che aleggia diventa tragica e anche melanconica, insomma, perché è forzato, no, il paragone tra la rondine e il padre, ma questa poesia fa coppia, se avrete la bontà di leggerla, con un'altra poesia di Pascoli, che è 10 agosto, che cammina proprio in parallelo con la rondine.
Allora tutti a leggere 10 agosto, io ve la risparmio, però insomma
io ai miei alunni non l'ho risparmiata.
Un po' di musica e torniamo insieme.
Spingi forte, spingi forte, salta fuori da quel buio, crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Proibito, tu sei benvenuto al mondo, è come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente, gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo, fatti il tuo castello volante, con la fantasia di un bambino. Gigante, cavalcare draghi e mostri, già ti penso, tacci dentro, è un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronti, tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi, tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo, è come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente, gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare. Castello volante,
Se hai appena preso la patente e hai bisogno di un'auto dal prezzo giovane come te.
Se il tuo sogno è un'auto importante.
Se hai già un'auto importante e vuoi un'utilitaria da sfruttare in città oppure un fuoristrada per affrontare tutti i percorsi che vuoi.
Per questo e per altri 100 motivi, Autosalone Pucci a Gualdo Tadino.
Le novità passano da Pucci, dalle italiane alle straniere. E tutto l'usato che vuoi, garantito Pucci. Con l'officina interna, garanzia di assistenza e qualità dei servizi.
Tante le auto, unica la scelta. Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a Cerqueto di Gualdo Tadino.
La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
Bentornati amici ascoltatori alla carica dei 101 e 100. Con noi oggi c'è ancora Francesco Nardi, con il quale stiamo facendo questa bella chiacchierata sulla letteratura e gli animali, il rapporto tra letteratura e animali. Quest'oggi stiamo parlando della letteratura moderna. Abbiamo visto come nel Novecento il rapporto chiaramente fra uomo e animale diventa un pochino idealizzato, politicizzato. Siamo in una fase storica molto particolare, con due guerre, quindi è sicuramente un periodo molto particolare.
Due guerre,
tre regimi. E proprio riguardo a questi regimi ci sono dei passi molto interessanti, dei quali adesso andremo a parlare in questo spezzone.
Beh, il primo lo leggerai? L'Animal Farm.
Animal Farm di George Orwell, questo autore inglese, e La fattoria degli animali.
Sì. Okay. Trattiamo la rivoluzione russa e lo stalinismo.
E lui dice: l'uomo è la sola creatura che consuma senza produrre. Egli non dà latte, non fa uova, non ha abbastanza forza per tirare l'aratro, non è capace di correre abbastanza velocemente per catturare conigli. Ciò nonostante, è il re di tutti gli animali. Una volta compiuto il primo anno di vita, non vi è animale che conosca il significato delle parole felicità e riposo. Nessun animale è libero. L'esistenza degli animali è sofferenza e schiavitù. Ecco la cruda verità. Dimmi,
chi è l'uomo e chi è,
e chi è l'animale?
L'animale, se portiamo il discorso sotto un profilo politico relativo alla rivoluzione russa, è ovvio che il capo della fattoria, l'uomo, no? Che ha in mano il potere economico e gestionale di tutta la fattoria e quindi anche degli animali, rappresentava inizialmente lo zar. Rivoluzione, quindi tanto in Russia quanto nella fattoria, gli animali prendono il potere e cercano di gestire lo Stato fattoria in maniera più consona secondo i loro ideali, che sono quelli poi del marxismo comunista. Che succede? Che c'è una sorta di colpo di Stato in cui i maiali vanno al potere.
Proprio i maiali,
sì, animali voraci, cinico, famelico, rappresentano Stalin. Pensate, il cavallo gondrano rappresenta Stakhanov, no? Si dice che sei uno stakhanovista, no? Perché il lavoro obbediente e cieco. E questi maiali diventano poi il partito comunista russo, non cambieranno di una virgola, insomma, il destino degli altri compagni, che si ritroveranno a loro volta sempre sotto una seconda dittatura. Continueranno a lavorare per altri, cambia il padrone, cambia la bandiera, ma non cambia il destino di questi animali o di quegli uomini, mettetela come volete, insomma, un significato simbolico lo trovate da soli, che per vivere devono prima sopravvivere.
Corsi e ricorsi storici,
sempre.
Che poi mi ricordo adesso che una cosa di questo genere c'era anche già nella favola di Fedro che leggemmo, in cui l'asino diceva: sì, ma a me tanto che il basto me lo metti tu o me lo metti un altro,
o me lo metto il brigante, sempre il basto devo portare. Esattamente, sì. vedi la memoria letteraria,
la memoria letteraria
torna,
sì. Allora, qui Orwell parla della rivoluzione russa e quindi fa una aspra critica al regime comunista, ma sicuramente un altro regime che c'è stato nel Novecento e che viene chiaramente criticato dagli intellettuali è anche il nazismo, il fascismo e l'antisemitismo. In questo caso abbiamo un esempio con una poesia di Umberto Saba, che è La capra, in cui c'è proprio questo messaggio contro l'antisemitismo. E la capra recita così:
ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata, sazia d'erba, bagnata alla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita sentiva querelarsi ogni altro male, ogni altra vita. E qui siamo...
Il livello è più alto.
Livello
qui,
più alto e diciamo che
sì, perché la poesia andrebbe
difficile.
Proprio spiegata in tre momenti diversi. Ovviamente c'è la prima quartina dove sia il poeta che la capra sono due entità staccate. E sembrano quasi non comunicare all'inizio, e l'atmosfera è quella bagnata, pioggia, cupa, l'erba che faceva da sfondo, bagnata proprio al dolore che si lasciava intravedere agli occhi del poeta. Poi il belato della pecora colpisce il cuore del poeta, perché anche il cuore del poeta è colmo di dolore, e quindi il dolore individuale, il dolore della capra fanno il paio con un dolore che non è più individuale ma diventa collettivo nel momento in cui quella capra ha un viso semita. La connotazione semita ci porta proprio certo, alla tragedia del popolo ebraico nell'olocausto, quindi un dolore eterno che è un dolore che va condiviso. Proprio oggi, Emanuele, spezziamo una lancia a favore di chi vuole non dimenticare quello che è stato, perché si parla di revisionismo, si parla di negazionismo. Io da insegnante, ma da cittadino insomma del mondo, voglio invitare a tenere sempre gli occhi aperti, a essere sensibili su una tematica che ha distrutto milioni e milioni di persone.
Sì, che in qualche modo sembra, a volte sembra tornare con degli atti veramente raccapriccianti.
Esattamente.
E invece ricordiamoci sempre che queste cose sono successe. Un po' di musica e poi ultimo spezzone e poi vi lasciamo in pace, perché sennò capisco che diventa lunga.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
Man.
GRT Sport.
Buongiorno, la notizia tanto temuta per il mondo del calcio è arrivata ieri in tarda serata. C'è il primo calciatore contagiato da coronavirus ed è Daniele Rugani, difensore della Juventus. La notizia ha scosso il mondo del calcio e quello dei bianconeri di Sarri, che fino a ieri si erano allenati regolarmente in vista del ritorno con il Lione di Champions, chiaramente annullato, anche se si attendono news ufficiali in merito. La Juve è già in quarantena, probabilmente la stessa sorte toccherà all'Inter, che solo 4 giorni fa, domenica, ha affrontato i bianconeri allo stadio per il recupero della 26esima giornata di Serie A. Intorno all'1.30 della scorsa notte sono arrivate le parole proprio di Rugani con un post sui social. Avrete letto la notizia, per questo ci tengo a tranquillizzare tutti quelli che si stanno preoccupando per me. Sto bene, poi l'invito a stare a casa, invito tutti a rispettare le regole perché questo virus non fa distinzioni. Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda, ha scritto. Primo giocatore con il coronavirus anche in NBA, si tratta di Rudy Gobert degli Utah Jazz. La positività del francese ha spinto la federazione a sospendere l'intera regular season. E nonostante quello che sta accadendo si è giocato anche ieri, 2/8 di ritorno della Champions League, tornando al calcio, che hanno dato risposte sorprendenti. Eliminato il Liverpool, detentore del trofeo, ad Anfield, sconfitto 3-2 ai supplementari dall'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Reds si erano conquistati l'extra time con l'1-0 di Wijnaldum, poi avevano addirittura raddoppiato con Firmino al 94esimo. La rimonta in poco meno di 10 minuti firmata a Marcos Llorente, che ha condannato gli inglesi all'eliminazione. Morata poi per lo storico tri al 120esimo. Ribalta il risultato dell'andata nell'altra partita anche il PSG, che ha battuto 2-0 il Borussia prendendosi i quarti di finale. Non si giocheranno invece Inter-Getafe e Siviglia-Roma le due gare previste per oggi, andata degli ottavi di Europa League, che vedono il doppio incrocio Italia-Spagna. Questo quanto reso noto dalla UEFA, anche se non è stato annunciato quando verranno recuperate. Andrà avanti la Formula 1, nonostante i 6 sospetti positivi in quarantena componenti del paddock, una decisione che non è piaciuta a Lewis Hamilton, che ha detto: lo trovo abbastanza scioccante essere qui, correre alla luce di quello che sta avvenendo nel mondo. È bello poter correre, ma sono abbastanza sorpreso di trovarmi qui, ad essere sincero, comanda il denaro, ha poi detto. È tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
Bentornati amici ascoltatori, bentornati per questo ultimo spezzone di questa bellissima puntata della carica dei 101 e 100. A me dispiace quando finisce una puntata come questa, perché ripeto, in queste due puntate col prof abbiamo raggiunto un livello di concetti molto 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 belli. E continuando questa...
Però promettiamo che finiamo in maniera allegra.
Sì, adesso. Sì, poi... Sì, sì, perlomeno...
rispetto alle tematiche affrontate.
Sì, adesso diciamo che l'ultimo spezzone è stato abbastanza...
Però era doveroso,
perché comunque se stiamo qui a parlare di letteratura e animali, letteratura non è letteratura ilare, no?
Certo,
okay? Esatto. E continuando questa carrellata, a me è venuta in mente una bellissima poesia di Pablo Neruda. Chi non lo conosce, un poeta cileno che ha scritto addirittura un ode al cane. E l'incipit di questa poesia fa così: il cane mi domanda ed io non rispondo. Salta, corre pei campi e mi domanda, senza parlare, ed i suoi occhi son due domande umide, due fiamme liquide e interroganti. Ed io non rispondo, non rispondo perché non so e nulla posso dire. Qui poi continua, è una bellissima poesia che vi invito a leggere, meglio di come ho fatto io, perché mi sono anche impuntato un paio di volte, onestamente. Quindi lui faceva, il prof faceva i complimenti e poi chiaramente... normale. A parte tutto, vi invito a leggerla perché è veramente bella. E parlando con Francesco prima, diceva: qui puoi parlare più tu che io, nel senso che perché
chi ha un animale
capisce, perché qui c'è una in questa poesia si parla proprio del rapporto fra uomo e quindi fra Pablo Neruda e il suo cane. E io, da amante del trekking fatto nei nostri amati monti con il mio fantastico cane Mixi, posso dire che in effetti a un certo punto il poeta dice che lui e il suo cane diventano un solo animale a sei zampe, perché il rapporto che si crea fra uomo animale al giorno d'oggi è veramente qualcosa di forte, no, prof?
Sì, a me piace ricordare ai nostri amici che abbiamo iniziato con una metamorfosi alquanto negativa e triste, quella di Kafka e lo scarafaggio, e chiudiamo invece con una metamorfosi che è un atto d'amore, no? Certo. È l'atto d'amore dell'uomo che si trova, come hai detto tu, sei zampe, un tutt'uno con l'animale. E io rimpiango di non avere un animale all'oggi, perché vedendo l'entusiasmo con cui tu ne parli e conoscendoti da tempo, vedo che, conoscendo anche Mixi,
certo,
che è un cane stupendo e che è una mascotte per tutti noi, sì, sì. Capisco quello che Neruda tra le righe ci dice.
Allora, io ho trovato Mixi, il mio rapporto con Mixi è nato perché io andavo a camminare e avevo prima un cane che purtroppo venne meno, nel senso che morì, e io andavo a camminare senza cane e veramente mi sembrava di andare a camminare zoppo, perché mi mancava qualcosa, e io ho trovato Mixi al canile rifugio San Lazzaro, e vi invito ad andare anche al canile rifugio San Lazzaro a cercare il vostro amico. E io ho trovato questo cane che, come dice il prof, sono stato fortunatissimo, perché è la mia ombra praticamente, no? E mi ritrovo molto in questa posizione di Neruda, perché è il rapporto che si crea fra uomo e animale è veramente veramente profondo e molto forte.
Bene. Con che chiudiamo?
Chiudiamo con un altro poeta italiano, questa volta.
Il romanesco.
Il romanesco. Proviamo a vedere, parlando di animali, una bella poesia di Trilussa, che riporta anche favole antiche, ma lui la scrive e ce la spiega in romanesco.
Leggila meglio di Proietti.
Beh, no. Dai. Però proviamo a
non come il Cavaliere Bianco. Vai.
Er sorcio de città e er sorcio de campagna. Un sorcio ricco della capitale invitò a pranzo un sorcio de campagna. Vedrai che bel locale, vedrai come se magna, gli disse er sorcio ricco. Sentirai, altro che le caciotte de montagna, pasticci dolci, gnocchi, timballi fatti apposta, un pranzo con i fiocchi, una cuccagna. L'intessa sera er sorcio de campagna nel traversale sale intravide una trappola nascosta. Collega, disse, cominciamo male, non ci sarà pericolo che poi. Ma che, non c'è paura, gli rispose l'amico, qui da noi ce l'hanno messe per coglionatura. In campagna capisco, non si scappa, che se pi un pochetto di farina c'hai la tagliola pronta che t'acchiappa. Ma qui, se rubi, non avrai rimproveri, le trappole sono fatte per i micchi, ce vanno dentro gli sorcetti poveri, mica ce vanno gli sorcetti ricchi.
È meravigliosa,
meravigliosa. Perché chiaramente lui, essendo di città, sapeva che non doveva toccarle, ma chi viene da fuori, no?
Certo. E beh, la rende il romanesco ancora più piacevole.
Beh, Trilussa
sembra di stare in quell'osteria, sì, te la fa vivere.
Trilussa poi mi ricorda anche una bella cosa, perché mi ricorda Babbo, mio padre, che c'aveva questo libro di Trilussa e ogni tanto leggeva queste poesie, e vabbè, poi lette da lui avevano un altro valore, insomma.
Chiaramente riparte da una tradizione antica, non l'abbiamo visto l'altra volta con Esopo oppure con Fedro, però c'è questa verve quasi teatrale dietro, e quindi sì, capisco che Carlo,
sì,
nel
sì,
suo
sì,
essere attore, trovava
sì, sì,
piacere proprio nel leggere e interpretare Trilussa.
Allora, dopo aver ricordato anche mio padre, che è sicuramente un fatto positivo per me e per chi
l'ha conosciuto,
io ringrazio Francesco Nardi.
Grazie,
abbiamo
a te, grazie a voi.
Fatto due puntate secondo me molto interessanti. Se vi abbiamo annoiato, abbiate pazienza, tanto sono finite, quindi continueremo a parlare di altre cose nelle prossime puntate, e noi ci risentiamo la settimana prossima ancora con un'altra puntata della carica dei 101 e 100. Da Emanuele Biscontini
e Francesco Nardi,
il nostro più cordiale buongiorno e buon proseguimento.
Ciao a tutti.
La carica dei 101 e 100. I nostri